Leggiamo 1 Corinzi 10, 12 al 13. Ricordiamo tutto quello che viene prima sulla corsa cristiana, sull'esempio di Israele, e poi arriviamo al versetto 12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Voglio raccontarvi la storia di Robert Brown. È stato un uomo grandemente usato da Dio nel portare i principi della riforma in Inghilterra. Visse in quel straordinario XVI secolo in cui è stato riscoperto il Vangelo, e poi dai diversi centri sul continente in cui la riforma ha preso piede ha cominciato a disseminare anche in Inghilterra tramite John Knox e altri uomini. E Robert Brown faceva parte di questo movimento riformato in Inghilterra. Brown era un uomo zelante, era puritano per quanto riguardavano i suoi principi, e lui predicava con forza contro gli abusi della Chiesa statale. E lui si vantava del fatto che era stato messo in 32 prigioni diverse e che in alcune di queste prigioni era talmente buio che non poteva vedere neanche la sua mano davanti a sé a pieno mezzogiorno. Fu perseguitato, andò in Olanda, stabilì lì una chiesa indipendente, e Robert Brown aveva il vento in poppa per essere un uomo di grande influenza nel movimento della riforma. Purtroppo Robert Brown si è stancato e con 39 anni ha rinunciato alla sua carica di pastore. Lasciò l'Olanda, tornò in Inghilterra nel 1589, rinunciò a tutti i principi contro il quale che aveva sostenuto nel separarsi dalla Chiesa statale, rinunciò a tutto quello che aveva affermato per decine di anni, più di 10 anni. Diventò un prete nella Chiesa d'Inghilterra, accettò i principi delle cerimonie aride che per tanti anni aveva contraddetto, accettò i preti corrotti che c'erano nella Chiesa. È stato un declino continuo nella sua vita. Dicono quelli che raccontano la sua vita che visse il resto della sua vita in ozio e in dissolutezza. Smise di vivere con sua moglie, smise di predicare nella chiesa della quale era il prete, il parroco. E lui, dopo diversi anni, essendo un uomo passionale, picchiò un uomo che risultò in il suo andare di nuovo in prigione, e lui morì da solo, con 81 anni. Robert Brown, un altro esempio di un uomo che si stancò a metà della sua corsa. Come sappiamo, questa sezione di Prima Corinzi ci sta portando a riflettere sulla corsa cristiana, ci sta portando a riflettere sulla necessità di perseverare, la necessità di vivere la nostra vita cristiana dall'inizio sino alla fine. In realtà stiamo considerando la vera natura della vita cristiana. Purtroppo viviamo in giorni in cui la Chiesa ha perso di vista un po' questa realtà della necessità della perseveranza. La Chiesa moderna è stata grandemente influenzata dall'idea della grazia a buon mercato, della grazia scadente, la grazia che non produce niente, che non realizza niente, una grazia che funziona un po' come fare un minimo accenno a Dio, o aggiungere un po' di Dio, un po' di spiritualità, un po' di Gesù alle nostre vite già ben avviate, e che Dio è compiaciuto di questo. La Chiesa tante volte ha ceduto a questa idea del cristianesimo, di un leggero credichiare alle cose che la Bibbia insegna. E ciò che stiamo vedendo in questa parte di Prima Corinzi è che l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ha un'idea ben diversa di quello che è la vita cristiana. Dice che la vita cristiana è una corsa verso una meta. Dice che la vita cristiana richiede la disciplina di un atleta. L'Apostolo Paolo dice che la vita cristiana è come un pugile che scende nel ring e ha il avversario di fronte a sé e che deve colpirlo e fare battaglia contro di lui. E che bisogna rimanere in piedi alla fine di questo combattimento. È una gara, dice l'Apostolo Paolo, in cui non contano i privilegi passati, ciò che importa è farli fruttare nel presente. Questo è stato il punto dell'esempio di Israele. Purtroppo si mette in dubbio in tanti ambienti la dottrina della perseveranza dei santi, cioè si mette in dubbio l'insegnamento biblico che coloro che Dio ha chiamato a sé persevereranno nella fede fino alla fine. Ma questa dottrina è biblica a 360 gradi. Venite con me, Romani 2 dal 6 al 7, guardiamo insieme questo versetto dove l'Apostolo Paolo parla così, dice: egli renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Come abbiamo detto la settimana scorsa, il binario sulla quale si arriva al traguardo è il binario della perseveranza. Giacomo 1,12, un altro versetto che parla della necessità della perseveranza, dice così: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Sopportare la prova, bisogno di superarla, così si arriva alla corona della vita. Ci sono altri, sceglierò solo un ultimo. Prima Timoteo 4,16 dice il seguente: l'Apostolo Paolo a Timoteo: bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Se guardassimo nel contesto, vedremo che le cose nelle quali Timoteo deve perseverare è, insieme ad altre cose, la vita pia, la pietà. Paolo dice che l'esercizio fisico vale a poco, ma ciò che ha una promessa per questa vita e la futura è la pietà. Interessante questo versetto, perché l'Apostolo Paolo dice anche qualcosa riguardo l'importanza dell'insegnamento. Notate che l'insegnamento e la predicazione hanno una parte integrante nella perseveranza dei santi, l'insegnamento. Non minimizziamo l'insegnamento. Paolo dice, insisti in questo insegnamento perché così salverai coloro che ti ascoltano. Una parte integrante. Vediamo che la Bibbia insegna che è necessario perseverare per essere salvi. Ora, questo per quanto riguarda la perseveranza dal punto di vista umano. Non possiamo parlare della perseveranza dei santi senza parlare dell'altro lato della medaglia, e potremmo caratterizzare così l'altro lato della medaglia, la preservazione dei santi. La preservazione cos'è? È l'idea che Dio preserva coloro che Lui chiama a sé. Vedete, venite con me a vedere Giuda 24, dove leggiamo queste parole. La preservazione dei santi è tanto biblica come la perseveranza dei santi. L'Apostolo Paolo dice a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile con gioia davanti al suo trono. Preservazione dei santi. Coloro che Dio chiama, Lui preserva sulla via della salvezza. Un ultimo versetto, Prima Pietro 1:5, parla anche della preservazione dei santi. L'Apostolo Paolo dice, parla dell'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa, cioè l'eredità, quello che noi considereremo il cielo, è conservata in cielo per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Siete custoditi dalla potenza di Dio. Questi versetti sono soprattutto importanti per la dottrina della perseveranza dei santi, perché parlano di quell'aspetto fondamentale che è la preservazione dei santi, cioè colui che chiama Dio preserva. Però attenzione, lui non preserva i santi in un modo deterministico o fatalistico o meccanico. Infatti, se avete notato questi due versetti, sia Giuda che Pietro usa un linguaggio di coinvolgimento umano, e il coinvolgimento umano è implicito. In Giuda è detto che Dio può preservarvi. Non è perché Giuda abbia nessun dubbio del fatto che Dio preserverà coloro che lui ha chiamato. Potremmo pensare che questo modo di parlare, come il marito al quale la moglie chiede di verniciare il muro e lui dice sì, posso farlo, ma non significa che lo farò. Non è questo il senso. Il senso è quello di suscitare nel credente la fede che poi si aggrappa a Dio e trova in Dio tutte le risorse per perseverare fino alla fine. Sono combinati questi due aspetti quando pensiamo alla corsa cristiana, della necessità del credente di perseverare e allo stesso tempo la promessa di Dio di preservare il credente nella via della salvezza. Ovviamente queste due cose non sono alla pari. La preservazione di Dio è prioritaria, è Dio che assicura che coloro ai quali Lui ha chiamato saranno finalmente salvati, ma bisogna anche notare che il coinvolgimento umano è presente. E voglio sottolineare, mentre parliamo della vita cristiana, della corsa cristiana, non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che è Dio che compie questa opera. È Dio che lo compie. La salvezza è stata sempre e sarà sempre solo per la grazia di Dio. Amen? Non perdiamo mai l'enfasi sulla natura radicale della grazia. Dio non offre soltanto la possibilità di essere preservati, ma Dio preserva veramente coloro che Lui ha chiamato. Non offre la salvezza, Lui salva veramente coloro che Lui chiama. Dall'inizio fino alla fine è colui che agisce in modo decisivo e infallibile per assicurare che nessuno dei suoi si perda. Non ci deve essere nessun dubbio su questo fatto. La nostra salvezza ci è donata ed è mantenuta da Dio. Questo è il motivo per cui cantiamo, questo è il motivo per cui gioiamo, questo è il motivo per cui predichiamo, innalziamo la grazia di Dio, senza peli sulla lingua, e diciamo che la salvezza appartiene a Dio. Alcune persone vogliono camminare un po' con piedi di piombo intorno alla dottrina della grazia radicale di Dio, non in questa chiesa. Questa dottrina della grazia radicale di Dio dall'inizio sino alla fine può portare una gioia nei nostri cuori che forse tanti di noi non abbiamo ancora veramente sperimentato. Proprio questa settimana sentivo un altro aneddoto di una persona che era stata liberata dal senso di oppressione, dal senso di essere schiacciato dall'idea della grazia radicale di Dio. La grazia è tutto. E voglio incoraggiarti a continuare a meditare, a continuare a scavare nel fatto che Dio salva ed è l'opera sua. Pensiamo a questa frase di Prima Pietro in cui lui dice che siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. Questo è fondamentale per capire l'interazione tra ciò che Dio fa nella preservazione, ciò che l'uomo è responsabile per fare nel camminare nel cammino della perseveranza. Dice custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. La sola fede è ciò che unisce l'individuo a Cristo, vero? Fede soltanto. E Cristo in quel momento diventa la nostra giustizia perfetta davanti a Dio. La fede, la centralità della fede. E una volta che il credente si trova in questa posizione, giustificato, riconciliato con Dio, riceve lo Spirito Santo, il che ci aiuta a perseverare fino alla fine in somiglianza a Cristo. La fede, mediante la fede. Prima Giovanni 5,4 dice, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Notate, è la nostra fede. Non è che qualcuno crede al posto mio, no, è la mia fede. Però attenzione, questa fede è un dono di Dio e questa fede è qualcosa che Dio promette di mantenere. Forse un'illustrazione ci può aiutare a tirare le somme di tutto quello che è stato detto finora. Nel suo meraviglioso libro Il pellegrinaggio del cristiano, che abbiamo nella libreria Parlate con Giuseppe, se volete leggerlo, Cristiano entra in una stanza che si chiama la casa dell'interprete. Nella storia di Bunyan questa casa serve per dare diverse lezioni al pellegrino. Ora fatevi questa immagine nelle vostre menti. Entra in questa stanza e il pellegrino vede davanti a sé un fuoco con un muro dietro. E davanti al fuoco c'è un uomo che sta versando dell'acqua sul fuoco per spegnerlo. E l'interprete poi fa vedere a Cristiano che dietro il muro c'è un altro uomo che sta versando olio sullo stesso fuoco, dietro il muro. Poi gli dà le spiegazioni. L'interprete dice che la persona dietro il muro è Cristo, che con l'olio della sua grazia mantiene accesa l'opera già iniziata nel cuore. Riuscite a vederlo? Cristo sta mantenendo acceso il fuoco, mantenendo acceso la fede, nonostante il diavolo cerca di spegnerlo, ma non può. Il fatto che l'uomo è dietro il muro insegna che è difficile a coloro che sono tentati vedere come è mantenuta l'opera di grazia nell'anima. Ovviamente noi ci fermiamo a un certo punto da questo miracolo nella quale la fede di coloro che Dio ha chiamato è mantenuta accesa. È un mistero, ma è lo stesso vero. Perché? Perché Dio preserva coloro che Lui ha chiamato. Il vero credente sarà preservato da una caduta finale e definitiva tramite l'afferrare Dio per fede, e quella stessa fede, la fede indistruttibile che Dio ha donato e mantiene dall'inizio fino alla fine. Così questa mattina, con questa introduzione, vogliamo considerare la nostra responsabilità all'interno di questa doppia dinamica perseveranza-preservazione, e lo vogliamo fare attraverso quello che vediamo in questi versetti di Prima Corinzi. Vogliamo vedere questa mattina due strategie, due modi per perseverare fino alla fine. Vedremo che ci sono due modi per assicurarci dall'aspetto della nostra responsabilità a perseverare fino alla fine. Numero uno, dobbiamo badare a noi stessi, versetto 12, e numero due, dobbiamo porre la nostra fiducia in Dio. Prima consideriamo la necessità di badare a noi stessi. Questo messaggio è abbastanza sensibile per me questa mattina, perché di recente una persona vicino a me ha deciso di non seguire più il Signore, non la conoscete. E questa persona disse ad una persona vicino a sé: sai, non penso di essere mai stata un vero credente. Frequentavo la chiesa, facevo parte delle attività, ma pensandoci bene, non c'era alcuna realtà dietro tutte queste attività. Questa persona aveva fatto la sua dichiarazione pubblica di abbandono, ma prima aveva già cominciato a mollare un po' le redini, ha smesso di frequentare regolarmente la chiesa, trovava delle scuse. E quello che diventava saltare due volte al mese è diventato alla fine l'affermazione: non mi dà più niente. Quando penso alle sue parole, non penso di essere mai stato un vero credente. Fratelli e sorelle, a me tremano le gambe. Mi tremano le gambe. Che parole! Puoi immaginarti se queste parole sorgessero del tuo cuore? La corsa cristiana, fratelli e sorelle, non si tratta di una lezione di teologia, quanto è importante capire ciò che ci dice la Scrittura riguardo alla vera natura della fede. Non è un corso che possiamo analizzare, possiamo un attimino considerare come in un laboratorio. Qua stiamo parlando di qualcosa di vita e morte. Non stiamo parlando col tono: beh, sarebbe buono evitare qualche ostacolo nella nostra vita cristiana. Stiamo usando il tono: salvatevi da questa generazione perversa. Paolo dice: guardi chi sta in piedi, guardi. Bisogna badare, prestare attenzione. Per perseverare bisogna badare a noi stessi. La Bibbia dice tanto sul badare a noi stessi, sul automonitorarci. Ebrei 3:12, Ebrei è pieno di questo tipo di linguaggio. Ebrei dice: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Attenzione, dice l'autore degli Ebrei, attenzione, prestate attenzione, praticate l'automonitorare affinché non si trovi in voi un cuore che vi allontani dal Dio vivente. L'idea di un bambino che è al parco delle giostre e si allontana dai genitori, distratto dalle luci e dai suoni. Ebrei 3:13, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Attenzione a un cuore che si allontana, attenzione ad un indurimento che, come il cemento, quando non viene mischiato, quando non viene stimolato, diventa duro come la pietra e non c'è più modo di penetrare in quel cuore. Ci viene in mente Faraone. In Esodo, Faraone che, una volta che il suo cuore diventò indurito, non c'era più miracolo, non c'era più nessuna cosa che potesse penetrare nel suo cuore per farlo cambiare idea. Una volta assestato il cuore, non c'era miracolo che lo potesse smuovere. dobbiamo badare a noi stessi, dobbiamo avere un oggetto davanti ai nostri occhi, automonitorare i nostri cuori, come questo generale britannico chiamato McDowell. Era un generale di grande successo, ma lui aveva questa strategia. Lui era un comandante di una nave e lui quando era in battaglia puntava tutte le forze e ogni cannone verso la nave grande dell'avversario. Non importava quante altre navi pressassero contro la nave che lui era, del quale era capitano, lui puntava tutti i suoi cannoni verso la grande nave e non smetteva di lanciare cannoni e cannonate finché non aveva distrutto la grande nave dell'nemico. I suoi cannoni erano silenziati. Questo è il tipo di occhio determinato che noi dobbiamo avere badando a noi stessi. La nave grande verso il quale puntiamo la nostra mira siamo noi stessi. Ora Paolo ha in mente un pericolo specifico quando ammonisce i Corinzi, quando ammonisce noi. Il loro caso è il non badare, non stare attenti, apriva la porta ad un pericolo specifico, il pericolo della presunzione. Paolo dice, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Pericolo per loro, per noi. La presunzione, cos'è? Essere troppo sicuri di sé. Un'arroganza di fronte a la sfida della vita cristiana, una fiducia carnale, io ce la farò, quello che è successo ad altri non succederà a me. Non so se avete sentito la triste notizia di un grande predicatore, Ravi Zacharias, un apologeta, morto qualche mese fa, ed è venuto fuori che lui era stato immerso in una rete di schiavismo sessuale. Chi sta in piedi, stia attento, guardi di non cadere. Lo posso dire, no, non può succedere a me. Io sono ormai credente da tanti anni. Paolo dice, badate alla vostra condizione, soprattutto badate a questa minaccia particolare. Pensare di stare in piedi, pensare di essere forti, pensare di non dover combattere come gli altri, pensare che non è necessario per me far fruttare la grazia di Dio ogni giorno nella mia vita, pensare che ciò che è accaduto ad altri non può accadere a me. Questa è presunzione del più alto grado. Ci viene in mente un esempio dell'Antico Testamento, Sansone, ricordate di lui? Nel libro dei Giudici conosciamo la storia di questo eroe, conosceva la vittoria per diversi anni, vittorie contro gli nemici di Israele. E nella sua ultima, penultima battaglia, in Giudici 16:20, i filistei gli vengono addosso. E cosa dice Giudici 16:20? Dice, io ne uscirò come le altre volte. Ma il versetto prima dice, non sapeva che le sue forze l'avevano lasciato. Le sue forze l'avevano lasciato. Aveva cominciato a dipendere non più da Dio, ma del mezzo che Dio aveva usato per dargli la forza. Aveva spostato lo sguardo da Dio e lui non ha potuto vincere ed è caduto. E se non badiamo a noi stessi e manteniamo accesi il nostro zelo per il Signore, possiamo rischiare di trovarci ad un certo punto che anche le nostre forze ci hanno abbandonati. Il nostro interesse ci ha abbandonato. Il nostro amore ci ha abbandonato. A malapena ci riconosciamo quello che siamo diventati perché pensavamo di essere forti. E voglio porre questa domanda a tutti noi questa mattina. Dove è il tuo cuore oggi? Dove è il tuo cuore oggi? Hai scrutato di recente le motivazioni del tuo cuore, gli obiettivi del tuo cuore? E voglio che in questo momento tu faccia questo lavoro di entrare in te stesso, non essere uno straneo a te stesso. Conosci te stesso. Non permettere che il giorno del giudizio ti sorprenda, perché hai smesso di badare a te stesso. Prendi il filo a piombo della verità e misura il tuo cuore contro di esso. Non aver paura di quello che scoprirai. Insegui le tue motivazioni, insegui i tuoi obiettivi, inseguilo per quanto possa fare male, e quando hai inseguito il tuo cuore, la sua tana più nascosta, stringilo finché ti dà la risposta della tua vera condizione, delle tue vere motivazioni. Non aver paura di chiamarlo per nome, disinteresse, apatia. Da un nome a qual è il tuo vero tesoro oggi, la tua vera speranza, il tuo desiderio più profondo. Qual è il sogno giornaliero vero del tuo cuore? Pensare troppo a nemici esterni che ci possono minacciare non ha tanta importanza come mantenere fissi gli occhi e le orecchie attente al pensiero reale del tuo cuore. Forse qualcuno, dopo fare questa analisi, riflette e dice: non penso di essere mai stato un vero credente. Cosa voglio dirti? Voglio dirti: cerca il Signore. Cerca il Signore. Se stai ascoltando, se stai ascoltando qui in presenza, Lui ti ha portato per una ragione e sta parlando proprio a te. Cedi a Lui mentre ti sta parlando. Qualcuno dice: ma io non sento né di volerlo né di averne bisogno. Ma io voglio dirti che questa è la dimostrazione più grande del fatto che hai bisogno di Lui. Non sento il mio bisogno. Vieni a Lui lo stesso. Diglielo, digli al Signore Gesù. Apri il tuo cuore e inginocchiati affinché lo Spirito possa insegnarti riguardo il tuo grande bisogno. Di al Signore: aiutami a guardarti, aiutami a comprendere il bisogno che ho di te, e non permettere che nulla ti fermi finché l'hai fatto tuo. Forse penserai: ma se comincio il cammino con le forze che ho non potrò finirla, è vero? Forse non abbiamo le forze, ma Dio ce li ha. E chi viene a Lui, Lui darà la forza di perseverare, perché Lui ci preserverà. Fratelli e sorelle, amici che ci guardate, badiamo a noi stessi. Secondo, poniamo la nostra fiducia in Dio. Versetto 13, impariamo a porre, a vivere fidandoci di Dio. L'Apostolo Paolo ci dice qui come evitare la caduta, di cui ha parlato in versetto 12, guardi di non cadere, come evitare il cadere, vincendo contro le tentazioni. Le tentazioni sono le cose che ci portano a il pericolo della caduta. E dobbiamo affrontare le tentazioni con l'aiuto del Signore. Dobbiamo attingere delle risorse divine che Dio ci offre, che Dio ci dà, e vogliamo notare le quattro cose in cui dobbiamo affidarci che Dio ci provvede. Prima di tutto dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio, quando Paolo dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Paolo dice che ogni tentazione è umana, ogni tentazione è comune all'umanità intera. In altre parole, non c'è niente che l'essere umano non abbia già affrontato nel passato. Come sapete, Satana è chiamato il tentatore in Prima Tessalonicesi 3:5, e uno dei metodi che lui usa è dire: no, il mondo di oggi è diverso a quello di generazioni passate. In passato si poteva resistere alla tentazione perché non c'era l'internet. Si poteva resistere alla tentazione perché la gente viveva in modo più semplice. Questo è quello che Satana vuole farci pensare. E vuole dirci, è inutile resistere, non puoi vivere da cristiano in questo mondo di tentazione. Ma noi non ascoltiamo quello che dice il nemico, ascoltiamo quello che dice la parola di Dio. E la parola di Dio dice che ogni tentazione che ci può arrivare è umana. E cosa facciamo in seguito? Vediamo come i nostri antenati hanno affrontato le diverse tentazioni e ne sono usciti vittoriosi. Andiamo a vedere nella vita di Giuseppe come affrontare la tentazione della caduta sessuale. Andiamo a vedere Giobbe, come lui ha fatto per vincere contro l'impazienza, o come Elia ha pregato. Dobbiamo imparare a fidarci della parola di Dio per affrontare le nostre tentazioni. Secondo, dobbiamo coltivare una fiducia nel carattere di Dio. Paolo dice, Dio è fedele. Abbiamo paura. Diciamo, non so se potrò perseverare, non so se potrò superare quella tentazione. Contro me tutto, la carne, o contro me il diavolo, o contro me il mondo, e io sono soltanto un mucchio di polvere, vedo tanta debolezza in me, ed è tutto vero. È tutto vero. Siamo deboli. Ma chi parla così si dimentica dell'elemento fondamentale, ed è che la tua e la mia perseveranza non dipende di noi alla fine, ma dipende da chi? Da Dio. E Dio è fedele. Puoi fidarti di colui che è stato ed è il fedele attraverso i secoli. Pensiamo alla fedeltà di Dio in relazione all'uomo. Dove era Dio quando l'uomo si trovò per la prima volta in questo nuovo mondo in cui presto imparerebbe che è un mondo pieno di tentazioni nel giardino? Dove era Dio? Dio era presente. Dove era Dio il giorno dopo, quando l'uomo si trovò per la prima volta in un mondo dove il peccato era già entrato? Era lì. E disse a Caino, il peccato ti sta spiando alla porta, ma tu dominalo. Era presente quando Abramo si trovava in questo paese pieno di idolatria ed era lontano geograficamente e anche spiritualmente in un modo immaginabile da Dio, ma Dio era lì. Dio era presente per il popolo quando si trovava nei forni di Egitto, fedele. Era presente per i 40 anni in cui il suo popolo girovagava per il deserto. Era presente sulle pianure di Moab, quando Giosuè ha spartito il paese. Ed era anche presente su quella collina di Golgota, quando tutti i tentativi dell'uomo di salvare se stesso erano stati esauriti e aveva fallito. L'uomo aveva fallito. Qualcuno dice, ma Dio abbandonò l'uomo sul Golgota. Chi dice così sta dimenticando una cosa, che Gesù è Dio e che la fedeltà di Dio è proprio in quel gesto di Dio sulla croce, perché Gesù non scese da quella croce, rimase fedele. Cristo pagò in quel momento per i nostri peccati. Una volta per tutte, Cristo pagò per i nostri peccati. E voglio riproporti lo stesso appello, l'hai abbracciato per fede? La croce in cui tutti i nostri peccati sono cancellati per chi crede. Dio non ha abbandonato l'uomo. L'uomo ha scelto di attingere da Dio, a volte di respingerlo, ma una cosa è palese, Dio c'è sempre stato, Dio è fedele. E come è stato fedele nel passato, lo sarà anche nella tua vita futura. Fiducia nella sua parola, fiducia nel suo carattere, fiducia nella sua potenza. Guardate la seguente frase. Paolo dice: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. Non permetterà, ma darà una via d'uscita. Dio è sovrano sulle tentazioni. Questo è quello che vediamo in questo versetto. Dio non tenta nessuno, Giacomo 1, ma Dio permette per i suoi scopi la tentazione fino a un certo punto. Questo dimostra la sua sovranità e la sua potenza. E poi con ogni tentazione c'è la possibilità di uscirne. Se soltanto cerchiamo Dio, se soltanto rivolgiamo a Lui la preghiera e rivolgiamo a Lui il nostro pensiero, come dice Salmo 34,4, ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva spavento. Mi sono rivolto al Signore e Lui mi ha liberato. E tanti di noi abbiamo sperimentato questa potenza di Dio nel liberarci dalla tentazione. Io mi ricordo di una tentazione molto forte nel 2018. Mi ricordo che il nostro conto in banca era zero, i soldi nella missione erano zero. Non lo dico peraltro se non per dire che tutti abbiamo queste stesse circostanze. E mi ricordo una notte soprattutto in cui non potevo dormire, c'erano delle bollette che dovevano entrare ed ero tentato. La stessa tentazione che è comune a tutti gli uomini, la tentazione nelle labbra della moglie di Giobbe: maledici Dio e muori, abbandona Dio. Ma mi ricordo che nella mia mente, in quella dinamica del miracolo che ci fa rialzare la mente a Dio e noi stessi che rialziamo la mente a Dio, sempre con la sua iniziativa, ho resistito. Non ho portato i miei pensieri alla tentazione, ma a Dio. Posso testimoniare che Dio mi diede la forza, diede forza al mio cuore, non ho disperato, non ho maledetto Dio, mi sono stretto a Lui e mi ha dato la forza per continuare a camminare. Fidiamoci della potenza di Dio. E per ultimo, fiducia nella promessa di Dio, affinché lo possiate sopportare. Dio dice: potrete resistere se vi fidate di me, e difatti resisterete. La parola supportare qui ha l'idea di un carro armato che, benché le pallottole volano e benché venga macchiato dalle pallottole, resiste. Questa è l'immagine della fede del vero credente. Supportare, l'idea di questo tir, di questo ponte sulle quale passano centinaia di tir al giorno, ma questo ponte, nonostante la pressione, resiste, supporta, ce la fa. La nostra fede sarà bastonata, la nostra fede sarà ammaccata, la nostra fede sarà stirata e compattata come la plastilina, ma Dio è capace di farci sopportare la tentazione in cui ci troviamo. Marco 13:22, sorgeranno falsi profeti e cristi faranno segni e prodigi. Immagina che tentazione, immagina che seduzione, per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Conclusione: è impossibile sedurre finalmente coloro che Dio ha chiamato. Romani 14:4, il credente sta in piedi o se cade è qualcosa che riguarda suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente di farlo stare in piedi. Aggrappati a Dio in fede, cercalo nel momento della tentazione, ammaestra la tua mente ad andare da Lui quando vengono i pensieri, quando vengono le ansie, quando vengono tutte le preoccupazioni, e Lui ti darà la forza di supportare. Finisco con questa storia di supportazione. Alla fine del XVII secolo, nel sud della Francia, c'era una donna giovane chiamata Mary Durant, e lui fu portata alle autorità. Fu accusata di essere una protestante, Aveva 14 anni, era intelligente, attraente, fior d'età, poteva essere sposata, e l'hanno chiesto di rinnegare la sua fede protestante. Cosa semplice, potremmo pensare. Non le hanno chiesto di commettere un atto immorale, di diventare un criminale o fare qualcosa che cambierebbe troppo la sua vita giornaliera. Le hanno solo chiesto di dire, il mio francese, perdonatelo, je abjure, io rinnego. Ma lei non ha rinnegato. Insieme ad altre 39 donne huguenot, protestanti francesi, fu messa in una torre vicino al mare. Per 38 anni continuò a vivere lì. Invece della parola j'abjure, io rinego, lei insieme ad le altre grattò sul muro la parola resistenza. Mettiamoci nei suoi panni, seduta in prigione con 30 altre donne, a vedere giorno che diventa notte, estate che diventa autunno, percepire i cambiamenti biologici del proprio corpo col tempo, guardare come la pelle si prosciuga, come la muscolatura viene indebolita, sentire come le giunture si rigidiscono, il rallentamento delle facoltà, di sentire tutto questo e nonostante perseverare in ciò che lei aveva deciso di fare. Possiamo farcela, fratelli e sorelle. Impariamo anche noi a grattare sul muro, non letteralmente, di casa nostra. Resistenza. Resisterò. Resisteremo. Con la fiducia che coloro che Dio ha chiamato resisteranno con il suo aiuto. Preghiamo. Caro Padre, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno della tua provvigione miracolosa per mantenerci, per preservarci dalla caduta, dalle cadute, dalle tentazioni che a volte sembrano così forti. Ma Signore, le tue promesse sono vere e tu sei fedele e, come dici, ogni tentazione sarà ridotta finché non ci possa sopraffare e tu ci darai la via d'uscita. Se noi alziamo lo sguardo a te, se chiediamo il tuo aiuto. E Signore, con questo siamo fiduciosi, persuasi, che tu ci porterai a casa, noi resisteremo, noi ce la faremo, perché tu ci hai chiamati e intendi anche compiere l'opera che hai iniziato in noi. Nel nome tuo Gesù, amen. Grazie della vostra presenza, fratelli e sorelle, grazie per averci seguiti da casa. Vi auguriamo una buona settimana, perseverando gioiosamente nella fede alla quale Dio ci ha chiamati. Che Dio vi benedica.